Le 15:26 e siamo in collegamento con Daniele Barbieri, non per quelle, per le scordate questa settimana abbiamo una variazione sul tema. Ciao Daniele.
Buongiorno, ciao a tutti e a tutti. Sì, le scordate di questa settimana nella nostra bottega, nel nostro blog, sono molto belle, tante e molto belle, ma io mi scoccio a fare sempre le stesse cose. E quindi, siccome ho appena finito di leggere un libro di quelli molto, 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 molto belli, che mi fa venire voglia di chiacchierare, se avessi soldi ne comprerei 50 copie e li regalerei a un po' di amici e amiche. Volevo raccontarvi di questo libro, che ha un titolo molto bello, secondo me, molto ironico, che c'è una vita prima della morte? Col punto interrogativo. Questo punto interrogativo suona beffardo, ma attenua un po' la tristezza del titolo.
Sembra quasi una domanda retorica, per certi versi.
Sì, di questi tempi, ma è proprio il titolo giusto per questo libro. Facciamo così, allora, non vorrei aver spaventato nessuno, per cui cominciamo a parlare di questo libro con una storiella che non so quanti conoscono, penso pochi, che mi sembra molto carina e che mi è tornata in mente leggendo appunto questo libro. Allora, la storiella è questa, la rubo a un film spagnolo che si chiamava Il lunedì al sole, film dove gli operai di una grande fabbrica, dei cantieri navali di Vigo, mi pare, sono stati sconfitti, continuano a incontrarsi, qualcuno si è riciclato bene, molti sono riciclati male, ci sono le amarezze delle sconfitte, le divisioni delle sconfitte, tutto quanto, e vabbè, non ve la faccio lunga, a un certo punto c'è un immigrato, che è un immigrato russo, tra l'altro, una storia interessantissima, una storia dentro la storia, che racconta questa storiella. Vado a memoria, quindi non cambierò qualcosa, inevitabilmente. Allora, ci sono, nel 1989, due giovani grandi amici, Alexander e Ivan, che sono tutti e due alla scuola del partito. E succede quello che succede, cioè crolla il cosiddetto socialismo, e nel casino che segue i due si perdono completamente di vista. Passano un po' d'anni, si ritrovano in aeroporto, si riconoscono, grandi abbracci, grande festa, l'inevitabile bevuta che ci sta sempre bene, e poi considerazioni varie, e uno dei due, Alexander, dice a Ivan: ma ci pensi quando eravamo alla scuola del partito? Io ci penso ogni tanto, che tristezza. Pensa, tutto quello che ci dicevano del socialismo era falso, è triste, è vero? E l'altro, Ivan, ci pensa un attimo e poi gli risponde: ah sì, è vero, è triste, ma c'è una cosa ancora più triste. Ah, e qual è? Che tutto quello che ci dicevano del capitalismo era vero. E questa è la storiella. Allora, c'entra abbastanza con questo libro. C'è una vita prima della morte, col punto interrogativo, pubblicato da Erickson, una casa editrice di Trento che fa soprattutto libri scolastici, parascolastici, però fa anche degli altri libri belli. È un dialogo, quindi proprio a questa forma del dialogo che lo rende, secondo me, molto piacevole. Sarebbe anche quasi da portare in una radio, in un palcoscenico, a ben pensarci. È un dialogo fra un compagno argentino che vive in Francia, che si chiama Miguel Benassayag, immagino si pronunci così come si scrive, che è un filosofo, un politico, ma anche un di mestiere, uno psicanalista, uno che lavora nei servizi proprio a contatto con la gente, in Francia, esula in Francia. E un italiano si chiama Riccardo Mazzeo, che è invece un editor, uno di quelli che fanno il lavoro duro, il lavoro importante nelle case editrici, una bella testa anche lui. Perché ho detto compagno Miguel Benassayag? Perché, insomma, quale che sia l'interpretazione più elastica, più ristretta del termine, non c'è dubbio che lui sia un compagno, poi si può essere d'accordo, con alcune cose o con altre no, questo è ovvio, ma insomma lui è stato un dirigente dei Montoneros, del gruppo peronista, della estrema sinistra peronista che scelse di fare la lotta armata contro i militari, è stato arrestato, incarcerato, torturato, se non ricordo male 4 anni di carcere si è fatto e, come lui ricorda più volte anche in questo libro, convinto da lì non sarebbe mai uscito, insomma, no? E ripete più volte, sono stato fortunato, certo rispetto a molti altri che sono morti è stato fortunato. Ecco, questo per dire che è sicuramente un compagno, Miguel Benazayan, e questo è importante sottolinearlo, per, anche per una critica che poi dopo a un certo punto gli farò, l'unica critica che gli farò. Allora, il libro parte dagli anziani, no? Parte da come è cambiata oggi in Occidente l'età anziana, per parlare però moltissimo anche dei giovani, incatenati in un eterno presente, questa è una citazione, incatenati in un eterno presente senza futuro, e con i potenti che, come sappiamo, questo lo aggiungo io, dicono ai giovani che non hanno futuro, glielo dicono sfacciatamente, e gli dicono anche che il passato non è importante, insomma che bisogna essere ignoranti, anzi l'ignoranza, i potenti, i palazzi la vogliono rendere obbligatoria perché per loro è meglio. Quindi in questo mondo piallato, proprio levigato, come si dice, catramato, no? da un bulldozer che si chiama neoliberismo, che ha fatto quasi piazza pulita, non del tutto ancora, ma quasi piazza pulita dei diritti, della dignità e anche perfino del pensiero delle persone, parte questo dialogo che tocca moltissimi temi, insomma, dall'amore all'economia, e direi, insomma, a parte qualche mancanza, perché insomma in 130 pagine non ci può stare tutto, però il libro è veramente denso e tutto è trattato con leggerezza. Avevo chiesto prima se c'avevate una colonna sonora adeguata, perché a un certo punto del libro si cita una canzone di Cat Stevens, non so se poi magari la troverete.
È già qua pronta.
Per dirvi che... Perfetto, allora magari facciamo una pausa e poi riprendo. Per dirvi che insomma i due autori si muovono tra la filosofia, tra Spinoza, la politica, ma insomma anche storielle taoiste, storielle divertenti, diciamo un paio di storielle molto carine, e appunto questa associazione di Cat Stevens che, se è pronta, l'ascoltiamo un attimo insieme.
Lo facciamo partire subito?
Facciamola partire subito, io prendo fiato perché la mia voce non da un mesetto continua a essere latitante.
E allora Father and Son di Cat Stevens.
Vai. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk,
Bellissimo il pezzo, anzi ti devo ringraziare perché questa è una canzone che amo moltissimo, sapevo che era di Cat Stevens ma non sapevo il titolo, adesso lo so, grazie.
Io che so, mastico pochissimo inglese, ho proprio pochissime parole, quindi facendomi aiutare il senso della canzone è questo, cioè un figlio che dice al padre, guarda io rispetto la tua esperienza, sono contento se me ne parli, ma io voglio cambiare. Non ha senso che io sia come te, il mio desiderio, il mio destino è di essere diverso da te. E questa canzone, o almeno questo concetto, è appunto a un certo punto uno dei due autori, Riccardo Mazzeo, lo tira fuori proprio per dire che quel dialogo con lo scontro, scontro incluso sempre naturalmente, ma quel dialogo fra le generazioni non c'è più perché in realtà non ci sono più le generazioni. Perché i vecchi o sono da rottamare, non hanno ascolto, non hanno peso, soprattutto se non sono consumatori, se non sono ricchi, non contano un cazzo da buttare via, oppure sono a volte, quando hanno soldi, come un tipo che faceva il Presidente del Consiglio una volta, o anche a volte quando non hanno soldi cercano di fare i giovanetti e sono ovviamente abbastanza ridicoli in questo ruolo, e quindi i due autori dicono con sfumature diverse che appunto c'è questo appiattimento, non ci sono più le generazioni, ma perché in realtà non c'è un tempo, non c'è un futuro, non c'è una trasmissione di esperienza, eccetera. Come dicevo, dentro questi racconti carini, queste esperienze, queste riflessioni molto varie, l'analisi politica direi che insomma grosso modo è quella che ci appartiene, no? Il potere è profondamente cambiato, con gli stati che non contano più nulla o fanno finta di non contare più nulla perché dominano le banche, domina la finanza, eccetera, eccetera. Viene coltivata a livello di massa da anche dove formalmente esiste una libera informazione, insomma viene coltivata l'illusione di essere liberi mentre siamo sempre più schiavi, c'è un'inesistenza ormai totale o un asservimento totale delle sinistre al pensiero unico, al pensiero neoliberista e tutto questo quadro abbastanza disperato nel quale ci muoviamo. Fortunatamente lo sappiamo, insomma, questa radio fa la sua missione in questo desiderio di informare, fortunatamente non tutto è deserto, insomma, non tutto è perduto. Il conflitto, i conflitti esistono, resistono, nonostante i rapporti di forza in questa fase storica appaiono abbastanza sfavorevoli, abbastanza a favore del capitale, a sfavore delle persone, di chi lavora, di quel grande ormai possiamo dire proletariato, anche se possiede qualche cosa, ma è un proletariato di fatto dove è confluito molto ceto medio che è stato espropriato di se non ancora del tutto di ricchezze, però certo di senso della vita, di scopo della vita, eccetera, no?
Diciamo che secondo me c'è più di una volta l'egemonia culturale, ideologica, dominante, che fa la parte del leone anche nelle classi sfruttate, quindi per questo reputo importanti i mezzi come le radio, i siti, i blog o anche i giornali cartacei, ovviamente comunque chiunque cerchi di fare un'informazione diversa, un'informazione di classe.
Hai detto benissimo, molto più di una volta, questo fenomeno c'è sempre stato naturalmente, ma ora molto più di una volta e in qualche modo avviene più subdolamente, inconsciamente, cioè prima le persone che magari erano servi, anche l'orrendo Crumiro che tradiva, no? I suoi compagni di classe, eccetera, aveva un po'. Sentiva un po' il peso di questo, capiva che stava sbagliando, capiva che era ricattato, capiva che era uno stronzo, insomma, a secondo poi delle circostanze, a volte era proprio ricattato. Adesso questa consapevolezza, questa proprio mi sembra che manca, insomma, che c'è una poesia, non ricordo bene se è di Hikmet o di qualcun altro, che dice è difficile, però puoi spezzare la catena che sta al tuo piede, ma sta attento, è molto più difficile, è molto più importante liberarsi di quella che ti incatena il cervello. Ecco, appunto, dicevo, no, questa radio invece per fortuna racconta, riflette, discute non solo su come i poteri sono cambiati, sulla brutta situazione in cui ci troviamo, ma sulla inevitabile necessità della resistenza, ecco, di una resistenza, di una ricerca di risposte che in questo momento sinceramente non abbiamo, non credo che abbiamo, e che dobbiamo ricostruire ognuna e ognuno di noi singolarmente, ma anche in un grande noi, in quel noi collettivo che va riedificato nella prassi.
Sono d'accordo col dire che al momento non ce l'abbiamo, ma secondo me tanti sono gli sforzi, soprattutto in questi ultimi anni, per ricostituire anche un senso di lotta, uniti, di unione, anche perché questo va un po' contro a quello, allo status quo che descrivevi prima tu, ovvero quello di considerarsi tutti singoli individui e non comunità, che è tutto gioco a favore, diciamo, della controparte.
Esattamente. Allora dico due ultime cose, se mi regge la voce, che sono queste. Prima una critica, l'unica critica al libro, e poi invece una lode. Allora, la critica è questa, cioè naturalmente non è che si deve essere sempre d'accordo su tutto, per carità, si può criticare benissimo e anche a ragion veduta, io credo, Fidel Castro per esempio. Quello che non si può fare, che mi fa incazzare una persona così brava come Miguel Benazzagliardi in questo libro, e come ho detto tra l'altro un compagno, uno che ha combattuto, che ha rischiato e che insomma sul suo corpo ha pagato, mi fa incazzare che a un certo punto in una frase secchissima, ora se la trovo e la leggo, ma insomma è proprio così, dice perché quando Fidel Castro ha venduto Che Guevara agli americani. No, questo non si può dire, perché nessuno ne sa nulla di questa vendita, e se c'è stata tu mi devi dare le prove, è un fatto di una gravità assoluta e non la puoi dire così, insomma nessuno può fare un'affermazione di questo genere senza delle prove. Altro può essere il disaccordo, altro può essere dire che storicamente Castro e Che Guevara presero vie diverse, questo è noto, tutto può essere criticato e contestualizzato, ma un'affermazione di questo genere è proprio una stronzata che mi ha fatto incazzare come una bestia, devo dire. Poi, siccome non è che per una stronzata si butta un bel libro di 130 pagine, continuo a dire, insomma, mi piacerebbe che molta gente leggesse questo libro, perché è ricco proprio di, anche in questa forma di dialogo, insomma, fra due persone, è proprio ricco di quel pensiero controcorrente di cui abbiamo assolutamente bisogno, insomma, no? Tra l'altro c'è anche una critica, secondo me, molto fondata ai verdi, agli ecologisti, e io sono fra quelli che pensano che oltre a ricostruire un pensiero di classe, un'analisi politica, dobbiamo tener conto che come esseri umani abbiamo dei limiti, cioè il nostro limite, uno dei nostri limiti, forse il nostro limite vero, più grande, è che viviamo dentro un ecosistema e che lui è più importante di noi, cioè noi non possiamo vivere senza di lui, lui potrebbe vivere senza di noi, ma noi esseri umani
l'ha già fatto vivere. Anche per qualche milione di anni,
esatto, ce lo sta dicendo in tutti i modi, che ci sta avvisando in tutti i modi. Avrei qualche altra cosa da aggiungere, ma sento che la mia voce finisce qui per oggi. Un abbraccio a tutte
allora,
e tutti,
ringraziamo,
buona
salutiamo.
Trasmissione,
grazie, ciao Daniele,
a sabato prossimo, ciao ciao.
I know the sun is hot, mosquitoes come, suck your blood and leave you there all alone, just skin and bone. When
Finest meat you'll ever taste.